Per il redattore finale, l'Oreb e il Sinai sono lo stesso luogo. È lì che Dio si è rivelato. È lì che il popolo liberato renderà culto a Dio. Al Monte Santo, l'Oreb, il Sinai, è lo stesso nel racconto. Con questo si stabilisce un nesso stretto tra l'evento della liberazione del popolo da parte di Mosè e il luogo dell'alleanza che Dio farà con tutto il popolo. Nella tradizione sinaitica, appunto, no? Ciò che viene sigillato nell'alleanza al Sinai è ciò che Dio ha fatto dalla liberazione dall'Egitto. Il racconto presenta così, mentre Mosè sta pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. L'angelo nel racconto è evidentemente Yahweh stesso che si rende presente. Il fuoco significa la presenza divina, come sarà nella teofania del Sinai in Esodo 19, che vedremo. Il roveto è in fiamme e non si consuma. Perché il roveto non brucia? Si chiede Mosè. Prima che Mosè possa rendersi conto di che cosa si tratta? Vi faccio notare tra parentesi, ma non voglio uscire troppo dal racconto, che la rivelazione di Dio avviene lontano, non si può sapere dov'è l'origine. Nessuno è testimone della teofania a Mosè, da dove è partita l'azione di Mosè, non si può vedere, appunto. C'è un'idea raffinatissima di rivelazione, no? E anche noi siamo chiamati a rispettare. Prima che Mosè possa rendersi conto di che cosa si tratta, Dio lo chiama con il suo nome, Mosè, Mosè. Lo conosce, appunto. E colui che lo interpella gli ricorda la distanza che deve mantenere. Togliti i sandali, prima di dichiarare che egli non è uno sconosciuto. Anche se Mosè lo incontra per la prima volta. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E quindi la strategia del racconto evidentemente vuol dire che l'Esodo non è un inizio assoluto. Il Dio che sta per svelare il suo nome era già conosciuto da Abramo. Ma chi è? Cosa dice di sé? E perché si rivolge a Mosè? Il versetto 7 riporta il primo, potremmo dire, discorso di questo Dio. È il primo discorso di Yahweh. Guardate cosa dice. Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele. Dio parla di sé e si rivela come colui che si preoccupa dei suoi. Come colui che ha visto la miseria del suo popolo, ascolta il grido di coloro che soffrono, le proteste di coloro che subiscono ingiustizie. Dio è presente ed è attento alla storia del suo popolo. E ciò che provoca questa attenzione non è la fedeltà del suo popolo, ma il suo grido di miseria. Quando Gesù dirà le beatitudini, tradurrà questa roba, quando dirà che è venuto a portare la tenerezza di Dio, la beatitudine di Dio ai poveri, a quelli che piangono. No? Dio vuole essere presente alla miseria del suo popolo, prende parte e posizione a suo favore, decide di liberarlo e di condurlo verso una terra dove scorre latte e miele. E per realizzare la sua opera. Ricordate i testi del Concilio, che Dio non ci ha salvati da soli, ma attraverso un popolo. Questi sono questi racconti fondatori che giustificano poi tutti i discorsi cristiani. Per realizzare la sua opera Dio non farà da solo. Mosè sarà il segno e lo strumento di questo intervento di Dio per la salvezza del suo popolo. Ora va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo. E poi il racconto segue, secondo il genere letterario, l'obiezione del chiamato, no? Il quale dice non sono degno, non sono capace, no? L'obiezione di Mosè che manifesta le esitazioni, le reticenze di fronte alla missione da compiere. Chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire dall'Egitto gli israeliti? Mosè obietta non solo perché la missione supera le sue forze, ma perché non ha alcun mandato preciso per parlare al Faraone. E una prima risposta assicura Mosè che non sarà solo davanti al re. Io sarò con te. E gli viene dato un segno. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Mosè, appunto, è ora inviato da Dio. Io sarò con te. Il segno è che un popolo verrà a servirmi, appunto. Ma Mosè pone una seconda domanda. Ecco, io arrivo dagli israeliti. Chiede le credenziali a sto punto non per il faraone, ma per gli israeliti. Cosa dirà? Io arrivo dagli israeliti e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, ma mi diranno, come si chiama? E io cosa risponderò loro? Mosè non conosce il nome di colui del quale vuole essere messaggero. Se conoscesse il nome di colui che lo manda, potrebbe veramente parlare nel suo nome davanti agli israeliti. Come si chiama? La domanda di Mosè riceve una duplice risposta nei versetti 14 e 15. Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, dirai agli israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. Dio aggiunse a Mosè, dirai agli israeliti, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. La prima risposta, per la sua concisione e il suo carattere che resta ermetico, è una parola difficilissima da interpretare e quindi da tradurre. È il solo testo di tutto l'Antico Testamento che dà una spiegazione etimologica del nome di Yahweh. E questa spiegazione è enigmatica, forse intenzionalmente, penso io, anche possibile. La formula che in ebraico è scritta appunto Eyeh, Aser, Eyeh, e che noi traduciamo io sono colui che sono, no? Può essere intesa in diversi modi. Vi cito appunto le tre traduzioni, che sono interpretazioni comunque, le tre traduzioni più correnti, più diffuse, no? La prima interpreta questo io sono colui che sono nel senso di un rifiuto di rivelare il nome, un'affermazione di trascendenza, no? Io sono colui che sono, non lo puoi sapere appunto te, è una forma evasiva. Di difesa in qualche maniera della diversità, appunto, no? Perché lo sappiamo, possedere il nome di Dio vorrebbe dire possedere Dio, nominare qualcuno, dare il nome a qualcuno, esercitare su lui un potere, e in un contesto religioso nel quale le concezioni magiche si legano al possesso del nome, appunto, della divinità, Dio rifiuterebbe di rivelare il suo nome per non essere un idolo, per non essere messo sul piano degli idoli, appunto. E comunque il nome che Dio dà di sé non può essere conosciuto né pronunciato dall'uomo. Seconda interpretazione che si dà, la traduzione greca del 70, che viene dal mondo ellenistico, no? Molto vicino a Gesù, da Alessandria, ha interpretato: io sono colui che è. Cioè un'affermazione dell'essere per eccellenza, a diversità delle divinità che non sono, che sono niente, no? Che sono un nulla. Cioè l'affermazione vorrebbe dire che questo Dio solo, ha consistenza e solidità, mentre tutto è labile, tutto cambia. Lui solo resta stabile e immutabile. Lui solo è. E molti padri della Chiesa hanno visto una coincidenza straordinaria tra la fede e la ragione, tra la rivelazione biblica e la filosofia greca, ma anche i nostri insegnanti al Laterano vedevano sta roba qui. Però mi sembra francamente quella meno consistente, no? Mi pare proprio. Questa interpretazione di Dio, nella quale Dio si definisce con la nozione di essere, è troppo influenzata dalla categoria greca, appunto, per corrispondere al senso del testo ebraico. Terza interpretazione, ed è quella che di gran lunga viene preferita, viene scelta come interpretazione più vicina al senso di questo testo. Si tratterebbe di un'affermazione dell'azione di Dio. Il verbo essere, Ayah, appunto, non è un semplice verbo ausiliario, il verbo essere, ma implica dinamismo, azione, presenza. E il secondo verbo, Eyeh, che sono, esprime una presenza concreta, operante, una relazione con gli uomini, una presenza attuale e futura. Cioè il nome di Dio sarebbe da interpretare come una promessa, si dovrebbe tradurre così: io sono colui che ci sarà nei momenti decisivi. Capirai chi sono nella storia, nella quale io sarò al tuo fianco, appunto, no? È un'identità di promessa, appunto, no? Tradurre è interpretare. Qui lo si vede chiaramente, no? E decidere per una delle possibili ipotesi. O forse non è necessario scegliere. Non è più corretto accettare i limiti, le debolezze delle nostre interpretazioni, che non potranno mai esaurire l'infinito di Dio. Mosè non si è avvicinato al roveto ardente, anche noi siamo invitati a restare a distanza. Dio è colui che non può dire il suo essere in maniera tale che si possa prenderlo. Egli è colui che esiste indipendentemente da tutto ed è la fonte di ogni esistenza. È la presenza totalmente libera, ma attenta, appunto, per l'oggi e per il domani dell'uomo. Dio che non si può mai catturare, ma che è sempre presente. E qui converrebbe nel racconto fare una piccola nota su questo nome divino, il famoso tetragramma sacro, che noi diciamo Yahweh, ma non sarebbe da dire YHWH. Quale nome rispetta il mistero di Dio? Dio nella Bibbia ha un nome proprio. Si parla di tetragramma sacro perché si trascrive con queste quattro consonanti, sono quelle di Yahweh, appunto, ma tirate via le vocali, no? Ed è interessante il problema della pronuncia. Siccome sapete, la scrittura ebraica non ha le vocali, ha solo consonanti. Le vocali vengono messe dal lettore, no? E dalla tradizione. La parola, così come appare nel rotolo della Torah, comporta semplicemente le quattro consonanti. La vocalizzazione Yahweh e la pronuncia corrispondente è ricostruita a partire da considerazioni linguistiche e da diverse testimonianze, ma rimane ipotetica. In realtà, in segno di rispetto, i giudei avevano cessato di pronunciare il nome divino molto prima dell'era cristiana e nella lettura sostituivano il tetragramma con altri nomi come Adonai, il Signore, o Hashem, il nome. E le antiche versioni greche e latine della Bibbia hanno sostituito il nome divino con Kyrios e Dominus, Signore appunto, ciò che fanno poi la Tob e le traduzioni moderne. Molto meglio del maldestro, apparentemente più filologico, Geova o Yahweh. La cosa interessante, invece, è il fatto che secondo Esodo 3, ma anche secondo il testo di Esodo 6 che abbiamo letto all'inizio, no? È a partire dalla rivelazione a Mosè che Dio sarà, virgolette, non dovrei dirlo, Yahweh, punto. È a partire dalla rivelazione a Mosè. Prima Dio era El Elyon, El Olam, El Shaddai. E questo invece è decisivo. C'è la rivelazione del nome impronunciabile. È legata all'evento dell'Esodo. È come se noi dicessimo, Yahweh è il Dio di Israele, non dalle origini, ma a partire da alcuni eventi fondatori che sono avvenuti in Egitto. È quello Dio. Come quando noi diciamo, il nostro Dio non è Dio, è il Padre di Gesù. Cioè noi non possiamo dire Dio, se non in riferimento alla storia di Gesù, noi cristiani, no? Lo stesso si deve dire qui, non si può dire Dio, se non in rapporto a ciò che è avvenuto nella liberazione dall'Egitto, nel passaggio del mare, nella traversata del deserto, nella stipulazione dell'alleanza, appunto. Capite come sono pregnanti questi temi? Quando si predicava in avvento i temi dell'educazione, se ricordate, si prendeva proprio la struttura dell'Esodo, della grazia che precede, la fede che viene chiesta, la prova a cui si mette la vita. Si applicava esattamente questo grande schema di dire Dio, lo si applicava alle regole dell'educazione, all'esperienza dell'educazione. Ed è assolutamente affascinante. Al contrario della nostra mentalità secolarizzata, per la quale il processo di educazione è un fatto psicologico, Dio non c'entra. Qui c'entra addirittura che nel farsi dell'uomo si rivela Dio. No, però non voglio uscire appunto, no, non perdiamo il tono del racconto. Allora Yahweh è il Dio di Israele, non dalle origini, ma a partire dagli eventi fondatori dell'Esodo. E nello stesso tempo però questa rivelazione di Dio che viene e manifesta la sua presenza a Mosè è collegata all'esistenza del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Anche se Mosè scopre il nome di questo Dio che gli si rivela al roveto ardente, è lo stesso Dio che adoravano i suoi padri e che si era impegnato nell'alleanza con loro. Questo dicono i versetti 14 e 15, la duplice tradizione, appunto. Cosa significa questa doppia tradizione? Dal punto di vista storico, ma appunto qui non arricchiamo ulteriormente di dati, dal punto di vista storico sembra proprio che le popolazioni delle regioni desertiche e montagnose del sud, del Negev, di Madian, di Edom, adorassero da lungo tempo un Dio che chiamavano Yahweh. Questo Dio era venerato molto prima degli eventi dell'Esodo. Eppure nelle tradizioni bibliche successive si parla di Yahweh come del Dio di Israele, come dice Osea 12 e 13, del Dio di Giacobbe fin dal paese d'Egitto. Yahweh è il Dio di Giacobbe, il Dio di Giacobbe si chiama Yahweh, a partire dall'Egitto. Che è quello che diceva il testo di Esodo 6 con cui aprivamo lo sguardo, no? Non El Shaddai, ma Yahweh, dall'Egitto. Cosa vuol dire? Il nome di Yahweh non è nuovo, non è a partire dal Sinai, ma la scena del Sinai rivela Yahweh come il Dio di Israele, come il Dio che ha legato un'esperienza di liberazione, cioè la liberazione dall'Egitto. Attraverso l'incontro al roveto ardente, il Dio degli ebrei si rivela come il Dio che si è schierato per gli oppressi. Allora, la rivelazione al roveto ardente non è per chiarificare un'idea di Dio, per rispondere alla curiosità teologica di chi è Dio, è in risposta al grido del suo popolo, è per dire che egli interverrà, per dare speranza nell'intervento di Dio. Yahweh è il Dio di Israele, non perché Israele sia scelto questo Dio tra altri, ma perché Dio ha scelto di liberare coloro che stavano in terra di schiavitù per farne il suo popolo. Questo è il senso della rivelazione al roveto. L'Esodo sarà il mezzo con il quale Yahweh si farà conoscere e costituirà il contenuto stesso di questa conoscenza di Dio, non ciò che Dio è in se stesso. Nella Bibbia non si pone mai la questione di chi è Dio in sé, ma ciò che Egli è per gli uomini, e specialmente per i poveri, Lui che ha visto la miseria del suo popolo. Questo è il nome con il quale si invocherà Dio di generazione in generazione. Dio dà allora le istruzioni relative alla missione, Dio dà a Mosè le istruzioni della sua missione, che vedremo consiste nel parlare con gli anziani, dopo aver parlato con gli anziani di Israele, che qui vengono citati la prima volta. Mosè andrà con loro a trovare il faraone per chiedergli di andare a offrire sacrifici a Yahweh nel deserto. Il re rifiuterà, ma Dio colpirà l'Egitto con piaghe e castighi e alla fine il faraone li lascerà partire. Tutti questi avvenimenti saranno raccontati nei capitoli seguenti. Intanto è aperto, come si può dire, è aperta la crisi liberatrice. È instaurata la crisi liberatrice. Lo sfondo è descritto nei primi due capitoli e i personaggi sono messi in campo nel capitolo 3. Israele ridotto in schiavitù dagli egiziani, il faraone che si oppone al piano di Dio, Mosè chiamato a una missione eccezionale, Dio stesso che viene presentato nella sua identità come colui che si impegna per salvare il popolo, un Dio che chiama la libertà. E la posta in gioco, ve l'annunciavo già, è proprio questa. Il dramma si svolgerà così, appunto, no? Per questo si chiama dramma, è una storia. Il dramma si svolge dalla schiavitù al servizio, o da due tipi di servizi, se vogliamo usare così, dalla servitù al faraone al servizio di Dio, no? Il verbo abad torna più volte in questi testi e vuol dire servire, ma servire dello schiavo, del servo di per sé, la servitù. Il lavoro forzato che gli ebrei subiscono in terra d'Egitto è descritto come abad, appunto. Lo stesso verbo viene usato per dire il servizio di Yahweh. Servirete Dio su questo monte. E il servizio di Dio, sappiamo cos'è: il culto, la liturgia, gli atti rituali. Ecco, direi che nel cuore del dramma di questo scontro tra il faraone e Yahweh ci sono due concezioni di servire: schiavi o servi. Chi sono gli ebrei? Gli schiavi del faraone o il popolo di Yahweh? I figli primogeniti, la cui vocazione è quella di servire il Signore, appunto. Che Israele arrivi un giorno a servire Yahweh, a celebrare il suo culto in libertà. Questa è la sua missione, questa è la sua particolarità, questa è la relazione privilegiata che l'unisce al Signore. Nel paese che Dio darà loro, i figli di Israele non potranno essere mantenuti in schiavitù, come dice Levitico 25:55, perché gli israeliti sono miei servi che ho fatto uscire dal paese d'Egitto, io sono il Signore vostro Dio. Quando Paolo dirà siamo stati redenti alla libertà, dirà queste robe, capito? Tutta l'azione di Dio è tesa a mettere i figli di Israele al suo servizio, cioè di dar loro la possibilità di celebrare il suo culto e di vivere secondo i principi dell'alleanza. Fate tutti i temi cristiani nostri. Ma per questo bisogna che prima Israele sia liberato dalla schiavitù dell'Egitto. Questa è la posta in gioco dell'Esodo. Passare dalla schiavitù di servire il faraone alla libertà di servire Dio. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, perché guidi i nostri passi nella via della sua alleanza e dei suoi comandamenti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo. Molte volte e in molti modi parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti. E nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio per manifestare a tutti gli uomini le ricchezze della tua grazia. Nella tua immensa bontà guardi i tuoi figli, convocati per meditare le Scritture. Aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà, perché aderendo in tutto al tuo beneplacito, portiamo frutti abbondanti di opere buone, per Cristo nostro Signore. Dio Padre misericordioso, che ha inviato il suo Figlio e ha donato il suo Spirito per guidarci alla verità tutta intera, ci faccia discepoli e testimoni del suo Vangelo. Amen. Signore, ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.